Noise.
Noise.
Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Prima puntata, il pulsante cranico.
Russolo rinasce sempre. Più muore e più rinasce. Di questo vive l'artista Russolo, in certi squarci della sua reincarnazione continua. Non ha mai una ruga. Russolo muore sempre in tempo. Non ha bisogno di innesti di ghiandole interstiziali alla Voronov contro il deperimento organico.
Un filetto alla Voronov, però.
Ah, sì, Russolo, sì. Con la giusta dose di cognac.
E la senape.
E la panna acida. No, la panna ci va, eh.
Ah, acida dubito.
Dubbio. Anche nel dubbio, la sua faccia è di quelle che non si muovono, pur non essendo affatto una faccia di bronzo.
Mi stai annoiando, Buzzi.
Oh, noia. Quando si annoia, Russolo ha il modo anche di uccidersi. Basta che prema il suo proiettile, o perlomeno la zona cranica dove è individuabile, con la punta dell'indice.
Funziona anche con il pollice.
Russolo, come se premesse il pulsante di una suoneria elettrica, sente scatenarsi a pieno la cavalcata delle vertigini. Con la quale trapassa, così, come in un volo al buio.
Meravigliosa e tragica sinfonia dei rumori di guerra.
I rumori di guerra! Ehi!
Un uomo che venga da una città moderna, che conosca tutti i rumori della strada, quelli delle stazioni ferroviarie e quelli delle officine più diverse, al fronte troverà ancora di che stupirsi. Troverà altri rumori davanti ai quali provare un'emozione nuova e impensata. L'artiglieria, quando ancora non si è nel raggio della sua azione, si annuncia con un brontolio lontano, simile in tutto al tuono. Ma a mano che ci si avvicina, il brontolio appare distinto negli scoppi che mantengono la rotondità di timbro del suono. E si possono riconoscere i colpi della nostra artiglieria.
Evviva!
E quelli dell'artiglieria nemica.
Abbasso!
Ma è solamente quando si entra nel raggio della sua azione che l'artiglieria rivela tutta la sinfonia epica e impressionante dei suoi rumori. Allora i colpi in partenza acquistano un timbro metallico di schianto che si prolunga nell'urlo lacerante del proiettile che va perdendosi lontano. Quelli in arrivo, invece, sono annunciati da un colpo sfiatato e poi arriva l'urlo del proiettile progressivamente sempre più forte, che acquista un tragico senso di minaccia sempre più incombente, sempre più vicina, fino allo scoppio del proiettile stesso. Più il calibro del proiettile è piccolo, più il sibilo è acuto e regolare. Col crescere del calibro, questo sibilo diventa più basso di tono e più irregolare, e al rumore caratteristico di tela violentemente lacerata se ne aggiungono altri minori, con ondate di intensità, fino ad arrivare, nei grossissimi calibri, a un rumore poco diverso da un treno che passi non molto lontano. Qualunque sia il calibro, il sibilo che il proiettile fa nell'aria ha questa caratteristica costante. Dal principio, cioè da quando il proiettile parte dal cannone fino al suo arrivo, il sibilo va gradatamente discendendo di tono fino allo scoppio. Questa differenza di tono può raggiungere e anche superare in una traiettoria molto lunga le 2 ottave. questo passaggio, dalla nota più alta alla più bassa, attraverso tutti i gradi della scala, viene fatto enarmonicamente, con una vera sfumatura che scende dal tono più alto fino al tono più basso. Questi passaggi enarmonici da un tono all'altro, che si ritrovano pure nel sibilo del vento o nell'ululato della sirena, possono benissimo essere resi con un intona rumori, ma sono completamente sconosciuti alle attuali orchestre, che possono solo fare il passaggio diatonico cromatico. Anche gli effetti acustici degli shrapnel nel momento dello scoppio sono piuttosto strani e curiosi. Ricordo che i soldati ai primi shrapnel dicevano che dentro sembrava esserci un gatto. Gli shrapnel non scoppiano a percussione, ma sono regolati a tempo mediante una miccia che si accende automaticamente al momento dello sparo e che continua a bruciare durante la traiettoria del proiettile. Quando lo shrapnel è a qualche metro dal bersaglio, la miccia attiva l'esplosivo che spara una pioggia di proiettili in tutte le direzioni.
Maestà, attenzione!
Tenente!
La testa!
Hanno colpito Russo!
Ce la faccio! Ce la faccio! O vincere! O morire! Vendicare Caporetto! Riscattare il disonore!
Ah. 9 gennaio 1918. Distinta signora, solo ieri potei finalmente avere notizie del tenente Russolo, suo figlio, dopo il ferimento. È fuori pericolo. Ero intimo di Russolo. Lo amavo soprattutto per il suo entusiasmo e per la fierezza della sua fede. Tale fierezza e tale entusiasmo conservò anche quando la ferita sembrava averlo ridotto agli estremi. Rinvenuto dopo la scossa terribile, fu ferito alla testa da una pallottola di shrapnel, si rivolse con un filo di voce al suo colonnello e gli disse:
«Scusi se non ho potuto fare meglio il mio dovere».
«E a tutti?»
«Combattete voi contro il barbaro. Salvate l'Italia. Io non posso far più niente».
Tutti i presenti piansero di commozione e lo baciarono. «Signora, le scrivo questo, certo d'avere un rimprovero dal ferito, ma lo dico perché è bene che tutti sappiano come si comportano coloro per i quali l'interventismo fu un dovere esplicato fino in fondo. Capitano Salin, comandante battaglione Val Brenta».
Diciotto mesi di ospedale. Cittadella, Napoli, Savona, Milano. La pallottola nel frattempo ha continuato la sua lenta passeggiata attraverso la materia cerebrale di Russolo.
Presente.
Per poi fermarsi, e stavolta per sempre, al lato destro della nuca, proprio vicino al cervelletto.
Un miracolo, eh? Chissà, quel che è certo è che la pallottola ormai fa parte di me e mi permette di volare con la mente rimanendo fermo con il corpo. È come avere un doppio.
Due Russolo in uno, un affare.
Non sempre siamo d'accordo.
Sì, basta che non litighiate.
Tu di guerra non ne sai molto perché non l'hai fatta.
Lavoravo.
Sì, beh, ma saprai che non si contano i casi di madri e spose che hanno visto il proprio caro apparire insanguinato o morente o invocante aiuto.
Madre! Madre! Madre!
Luigi!
Madre!
Sei tu, Luigi? Ah. Mi appari in spirito, che succede?
Nulla, madre, non preoccuparti, sto bene. Il arancio fa schifo, ma è abbondante.
Luigi, ma quale arancio? Stai sanguinando dalla testa.
Eravamo sul Monte Grappa, la battaglia infuriava. Con immenso entusiasmo mi battevo comandando i miei alpini quando una pallottola di shrapnel mi colpì alla testa sul lato sinistro. Vedi? Qui.
Oh, signore.
Dapprima non sentii gran dolore e continuai nella mia opera. Poi cominciai a vacillare, le gambe mi tremavano, la testa non si reggeva più, fino a che ebbi conoscenza continuai nel mio dovere, poi cadi svenuto.
Luigi?
Madre.
Luigi?
Madre.
Luigi?
Madre.
Stai dicendomi che il tuo fantasma è apparso a tua madre quando il proiettile di shrapnel ti ha perforato il cranio?
Non è così ovvio, Buzzi.
Ah no? Certo.
Quel che so è che rimasi senza conoscenza per 9 giorni. Il mio corpo giaceva inerte, insensibile, ma il mio doppio mi trasmetteva tutto quello che continuava a succedere intorno a me. Significa che questo doppio ha una specie di duplicato dei sensi che nel corpo invece sono inerti.
Incredibile. E cosa sentivi?
Quando sono ritornato, diciamo così, quando mi sono risvegliato, ci ho messo molto tempo a riprendere l'equilibrio delle mie forze. Tutto il lato sinistro del mio corpo, che per un certo periodo era stato paralizzato, è rimasto debole e non ha riacquistato il senso del tatto per molto tempo.
Allora, se la pongo qui?
Niente.
E qui? La parte destra è reattiva.
Se frugavo nella tasca con la mano sinistra per tirare fuori le chiavi, non distinguevo cosa toccavo, né che cosa tiravo fuori. Se mi mettevo al piano, la sinistra non sapeva obbedire al comando della mente e della volontà. Se remavo la barca, girava sempre dal lato opposto a quello voluto.
Sei sempre andato controcorrente.
Per fortuna, la pallottola nel cranio non disturba il lavoro della mia mente pensante. Le mie idee sono lucide e chiare come un tempo e profonde, molto più di un tempo.
Perché non hanno estratto la pallottola per via chirurgica? Non capisco la scelta di lasciartela nel cranio.
Quando da una scatola d'olio si vuole avere un getto abbondante del liquido, si praticano 2 buchi sul coperchio. Nella mia scatola cranica c'è già un buco. Se ne facessimo un altro al lato opposto, provocherebbe l'uscita della materia cerebrale.
Oh, guai a sprecare l'olio, porta male.
Un giorno, in ospedale, mentre ero in coma, il mio doppio, che udiva benissimo, colse un dialogo tra i 2 medici di gran fama che mi curavano.
Che ne dici? La pallottola dal cervello del tenente Russolo, la togliamo?
No, ne sono già morti tanti, operati nelle stesse condizioni.
Ma vivrà con un proiettile nel cranio?
Ah, chissà.
Impazzirà?
È un futurista, più pazzo di così.
Capisco che il pubblico possa opporsi a questa nuova concezione della musica. Tra i compagni futuristi, tuttavia, sono stato sostenuto con entusiasmo e con fede per il risultato pratico ottenuto con i miei intonarumori e più ancora per quello che otterremo in seguito. Ringrazio quindi la parte intelligente del pubblico che ci ha ascoltati con molto rispetto. Quanto agli altri, faremo loro l'ultima suonatina e buonanotte.
Noise. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Con Massimiliano Speziani e Daniele Ornatelli. E con Riccardo Buffonini, Matteo Carassini, Mario Cei, Alessandra Felletti, Tommaso Giacopini, Luca Macettini, Claudio Moneta, Giuseppe Palasciano, Diego Pitruzzella, Dario Sansalone, Irene Timpanaro. Presa del suono e mix, Thomas Chiesa. Assistente alla regia, Marco Drago. Sound design, montaggio e regia, Gaetano Cappa. Produzione, Francesca Giorzi.